Reis nou. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Passata la giornata mondiale per la libertà di informazione, i problemi restano. Anzi, con la sola eccezione positiva dell'Ungheria, che potrebbe, speriamo, fare passi verso il pluralismo editoriale, i trend sono tutti negativi. Ne abbiamo parlato con Silke Kellner, che per Osservatorio Balcani Caucaso è nel consorzio europeo Media Freedom Rapid Response.
Ci sono alcuni trend sicuramente che riguardano innanzitutto la sicurezza dei giornalisti, purtroppo non possiamo essere ottimisti e abbiamo dei casi studio più preoccupanti di altri, e purtroppo il caso dell'Ucraina rimane quello più drammatico perché letale, quindi in questi 6 anni hanno perso la vita insomma 14 giornalisti. Però sono altrettanto gravi anche le minacce di morte che purtroppo subiscono i giornalisti in tutta Europa. Caso più serio in questo caso rimane la Serbia, che solo nell'ultimo anno, quindi nel 25, ha registrato ben 38 casi di minacce dirette a giornalisti, però sono preoccupanti anche paesi come la Francia e l'Italia. Ce lo ricorda il recentissimo episodio che ha visto coinvolto il giornalista d'inchiesta di Domani, Nello Trocchia.
E in questi trend negativi ci sono anche nazioni che non ti aspetti.
Rimangono preoccupanti per altri paesi che sono in qualche modo insospettabili le aggressioni fisiche ma anche verbali mentre si coprono le proteste, le dimostrazioni. In questo caso gli ultimi episodi dal 23 in poi si sono registrati nel corso di manifestazioni per proteste a supporto della Palestina, e purtroppo qui è la Germania ad aver registrato il numero appunto più alto di violazione, che è un paese che non ci aspetteremmo. Ecco.
C'è poi un'altra tendenza, in questo caso mondiale, segnalata dall'ultimo report della Federazione Internazionale dei Giornalisti. Dice che sempre più giornalisti sono spiati digitalmente da apparati statali con spyware e malware. E in zone di guerra, come Gaza e Libano, questi sistemi permettono ai militari di localizzare giornalisti per ucciderli. Ma torniamo in Europa con Silke Kellner.
Quella della dimensione digitale è diventato uno spazio sempre più ostile, quindi nel 25 abbiamo documentato centinaia di attacchi online contro i giornalisti e in particolare appunto a questa preoccupazione si aggiunge proprio quella dello spyware contro i giornalisti, che è una tendenza che è emersa nei quei primi casi dal 22 in poi e hanno poi coinvolto comunque diversi paesi, Grecia, Spagna, Ungheria, Polonia e naturalmente anche il nostro, perché ci vedono da vicini i casi insomma che hanno coinvolto Fanpage, Ciro Pellegrino e Francesco Cancellato, ma anche Roberto D'Agostino.
C'è, o forse sarebbe meglio dire ci sarebbe, un regolamento che difende i giornalisti, almeno nel vecchio continente, l'EMFA, lo European Media Freedom Act. Peccato che l'Italia non lo voglia applicare in 2 punti fondamentali: l'indipendenza del servizio pubblico dai governi e il contrasto alle querele pretestuose, quelle che imbavagliano i giornalisti. Silke Kellner rappresenta l'Osservatorio Balcani e Caucaso nel consorzio Media Freedom Rapid Response.
È un regolamento che ha diversi aspetti, a noi interessano soprattutto per l'Italia, parlo, ma non solo, insomma gli aspetti che riguardano l'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico, che è un problema non solo in Italia, voglio ripeterlo, ma è abbastanza diffuso in tutti i paesi membri. Voglio aggiungere un'altra cosa, abbiamo anche la direttiva anti-slap che cade il termine di trasposizione il 7 maggio e questo difende appunto i giornalisti, ma non solo, anche gli attivisti contro le pressioni legali, che sono un altro trend negativo purtroppo che accomuna tutti i paesi europei e in cui l'Italia invece ha un triste primato.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast. Thank you.
Nella mia classifica delle violazioni dei diritti umani, quella provocata dalla criminalità organizzata è nei primi 5 posti. E se alla criminalità aggiungiamo l'estremismo di destra, la massoneria e una spruzzata di politica, allora si sale al top della classifica. Ecco perché in questo numero di Rights Now parliamo dell'ultimo libro di Miguel Gotor, L'omicidio di Piersanti Mattarella.
È una vicenda tragica di violazione di diritti e di conseguenza è un modo per parlare dei diritti denunciando la loro violazione. Poi naturalmente in questo libro di storia io cerco di superare la categoria di mistero, è una ricerca di storia che racconta una possibile verità storica.
Il sottotitolo dice L'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980. Un elenco che spiega due cose. Primo, il delitto Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980, dipende da una convergenza di interessi nazionali e internazionali. Secondo punto, che è imparentato con l'omicidio apparentemente molto diverso di Aldo Moro. Sentiamo ancora lo storico Miguel Gotor.
Ci sono stati due importanti magistrati in Italia, che sono Falcone e Loris D'Ambrosio, i quali si sono applicati al delitto Mattarella e hanno utilizzato due categorie delle quali io mi sono servito nell'indagine. La prima, quella di Falcone, è la categoria degli ibridi connubi, vale a dire di una, secondo Falcone, costante relazione che esiste nella storia italiana tra criminalità organizzata, neofascismo, massoneria occulta e singoli esponenti degli apparati dello Stato che scelgono la strada della infedeltà e della slealtà. D'Ambrosio invece riteneva che il delitto Mattarella fosse un delitto non di mafia ma di politica mafiosa, vale a dire un delitto dove era visibile la presenza e l'energia di quello che lui chiamava l'antistato. E vengo alla risposta, sì che c'è una relazione tra la morte di Moro e quella di Mattarella, non solo perché Mattarella era considerato l'erede e il delfino di Moro, non solo per questo, ma proprio perché ci sono delle dinamiche incestuose tra poteri diversi che sono, credo, un dato originale della storia del nostro paese.
Il professor Gotor sarà premiato sabato 9 maggio a Omegna con il premio letterario della Resistenza proprio per questo suo libro dedicato all'omicidio di Piersanti Mattarella. Premio speciale anche per il giurista Gustavo Zagrebelsky. La giuria popolare ha scelto poi Sudari, il libro di Paola Caridi su Gaza, e gli studenti hanno premiato ad exequo Federico Jaillet e Andrea Jaimet per il libro La locanda di Viola e Giorgio Vastraten per La ribelle, vita straordinaria di Nada Parri.
Huquq al-insan.
Sghuyot ezrah.
Huquq
Права человека.
Права людини.
Мага карапатан пантао.
Ленчуэн.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org
Come sapete, ci piace segnalare eventi che fanno crescere la consapevolezza dei diritti. Giovedì 7 maggio inizia la quinta edizione di Treviglio per i diritti umani. Primo appuntamento la presentazione del libro Il prezzo del cambiamento con la sua autrice Bianca Iula, attivista e scrittrice transgender. E si prosegue con altri tre eventi su Palestina, salute mentale, questione di genere a 80 anni dal primo voto aperto alle donne. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Treviglio Aperta. Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.